Allora, su questo tema mi sembra valga la pena di chiudere fermandoci ancora un po'. Su questa religione straordinaria, la religione di Yahweh, che ha come caratteristica quella di legare strettamente la fede in Dio e la pratica della giustizia, no? Cioè, questo mi pare una concezione assolutamente originale. Importante, no? Supponendo poi l'esito di questa religione nel cristianesimo è suggestivo, no? Cioè il fatto che la fede in questo Dio è inseparabile dallo stabilire rapporti buoni tra gli uomini. Cioè quando arriva un Dio che ha forma umana, di quell'uomo, di quella forma umana, di quello stile di vita, e si dice è Dio, quello lì è Dio. E lì esplode questo rapporto, no? C'è l'antropologico di Dio, appunto, no? E mi sembra una cosa assolutamente. E mi pare, francamente, la cosa che nel cristianesimo attuale in voga, nella vulgata nostra di cattolici, è la cosa che si guarda meno, che si riconosce meno, che si vede meno, no? Quando insistevo, e magari ci torneremo, sull'idea che il cristianesimo è un umanesimo, alla radice, almeno io intendo questo, no? E comunque noi finiamo questo piccolo discorso che abbiamo incominciato sull'analisi del periodo dei re, no? E questo è il percorso che stiamo facendo, studiando il rapporto che c'era tra uso del potere e solidarietà e giustizia, no? E quindi chiudiamo questo tema rielaborando un po' questo rapporto tra fede e morale, chiamiamo così. Cioè il fatto che la fede in Dio non è autentica secondo questa religione se non si verifica, penso ai temi di Giovanni, no? Fare la verità. Verifica fare la verità, no? La fede non è autentica se non si verifica in una pratica attiva della giustizia tra noi, tra gli uomini. Questa è una costante di tutta la Bibbia che si ritrova nella legge, nella Torah, nei profeti e nei sapienti. E vorrei appunto esemplificare un po'. Qualcuno ha la Bibbia? Sì. Grazie. Sai quel prete che fa la processione al Corpus Domini, all'Elea Metarri, all'El Sagresta, fa, ma al Vade Kelgamia della particola fa, si dimentica sempre qualcosa. Mi spiace che non ce l'ha lei, ma è meglio che ce l'abbia io. Sì, perché volevo proprio cominciare per analizzare il tema del rapporto fede-morale nella Torah, nella legge, a prendere in considerazione questo testo del Deuteronomio, Deuteronomio 26. Questo è un tema che potete trovare dappertutto, sia nel vecchio codice dell'alleanza, ricordate, Esodo dal 20 al 23, sia nel codice di santità del Levitico e nel codice del Deuteronomio. E il testo che esprime più esplicitamente questo legame intrinseco che unisce la fede nel Dio dell'alleanza, la giustizia verso gli altri, è l'ultima legge della Torah. Interessante, eh? Anche perché questa posizione alla fine del codice del Pentateuco suggerisce che abbia una posizione strategica, che poi dirò. Vi leggo il testo. Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio ti darà in eredità, e lo possiederai e là ti sarai stabilito, prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il Signore tuo Dio ti darà. Le metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri padri di darci. Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio. E tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette come forestiero, con poca gente, e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono, ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria, la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente, con braccio teso, spargendo terrore, operando segni e prodigi, e ci condusse in questo luogo e ci diede questo paese dove scorre latte e miele. Ora ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio, ti prostrerai davanti al Signore tuo Dio, gioirai con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia. Questa è la legge delle primizie. Vedete come è una cosa incredibile. E subito dopo la decima, ogni 3 anni la decima. Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate il 3° anno, l'anno delle decime, e le avrai date al levita, al forestiero, all'orfano e alla vedova, perché ne mangino nelle tue città e ne siano sazi, dirai davanti al Signore tuo Dio: ho tolto dalla mia casa ciò che era consacrato e l'ho dato al levita, al forestiero, all'orfano e alla vedova, secondo quanto mi hai ordinato. Non ho trasgredito né dimenticato alcuno dei tuoi comandi. Non ne ho mangiato durante il mio lutto, non ne ho tolto nulla quando ero immondo e non ne ho dato nulla per un cadavere. Ho obbedito alla voce del Signore mio Dio, ho agito secondo quanto mi hai ordinato. Volgi lo sguardo dalla dimora della tua santità, dal cielo, e benedici il tuo popolo d'Israele e il suolo che ci hai dato, come hai giurato ai nostri padri, il paese dove scorre latte e miele. Allora, questo testo, tra l'altro l'analisi letteraria dimostra che la seconda parte successiva è stata aggiunta, e tuttavia è un testo meravigliosamente unitario. Questo testo presenta 2 rituali. Il primo riguarda l'offerta delle primizie e il secondo la decima triennale. Il testo, così com'è, presenta una grande unità che si muove tutta attorno ai versetti 9-10. E ci condusse in questo luogo e ci diede questo paese dove scorre latte e miele. Ora ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Questa è la cerniera di questo testo. Il versetto 9, e ci condusse in questo luogo, ci diede questo paese dove scorre latte e miele, si ricollega all'ultimo, versetto 15. Il suolo che ci hai dato, come hai giurato ai nostri padri, il paese dove scorre latte e miele. E il versetto 10, la prima parte del versetto 10, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato, si ricollega al versetto 2, che dice: prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il Signore tuo Dio ti ha dato. Quindi è un testo chiaramente ha una cerniera ed è costruito simmetricamente. Sarebbe interessante far vedere come in successione i versetti si rimandano, no? È una specie di armonia di 2 testi che confluiscono come un'onda dentro il passo centrale, che è quello che vi ho letto. Allora, che cosa dice questo testo così unitario? Enuncia la maniera corretta di possedere la terra che il Signore tuo Dio ti ha dato in eredità. E sono 2 gesti che traducono questo comportamento corretto: l'offerta delle primizie e la condivisione della decima. Le primizie vi commento brevissimamente. Tra l'altro, tutti e due i gesti, avete visto, sono proprio dei sacramenti. Cioè, il gesto è la parola. Cioè, il gesto è l'anamnesi. No. Cioè, il racconto e il rito. Come l'Esodo, come la Pasqua, come la Messa per noi, per dirne una cosa che conosciamo. No? Allora, le primizie, l'offerta delle primizie è il luogo del riconoscimento del dono di Dio, la terra come dono di Dio, in un gesto e parola di fede. Presentando al Signore le primizie del frutto del suolo, il fedele attesta che rifiuta di considerare come un diritto ciò che invece riceve dal Signore. Vedete che è sempre il tema dell'alleanza, è il tema del sacrificio di Abramo, sempre. Qui riguarda la terra, appunto, no? Cioè, quando io offro la primizia, voglio appunto testimoniare che il frutto di questa terra non è mio, ma l'ho ricevuto in dono e lo celebro in un controdono. Pio israelita pone perciò un controdono che realizza la reciprocità. Ciò che Dio gli ha donato, egli non lo vuole possedere come cosa sua, ma lo ridona in riconoscenza, in gratitudine appunto. Grazia, gratitudine. Riproduce così l'atteggiamento di Abramo in contrapposizione agli uomini dell'Eden. Quindi Genesi. L'elezione, no. Il rito del dono delle primizie in realtà è una ricelebrazione di nuovo, nella chiave dell'alleanza con Yahweh, di tutto il senso della storia. Questa riconoscenza, questo controdono, si esprime poi in un racconto, in un memoriale appunto, in un racconto di memoria, che si sia detto tante volte, questo è il credo israelita, no? Il credo storico, il credo non formulato in verità da credere, ma in forma di un racconto. L'israelita vi proclama la sua fede in un Dio che al termine di una storia di liberazione, siamo stati schiavi, ci ha liberato con mano potente, sentite, ha donato una terra ai figli del nomade che non aveva terra, ai figli dell'arameo errante. L'anamnesi quindi approfondisce il senso del gesto rituale, dove la riconoscenza, il vivere in grazia, appare come una maniera concreta di vivere la libertà. La liberazione è in funzione di scambiare il dono, no? Liberati dalla grazia, per la grazia, no? Essere riconoscente e accettare di entrare nella reciprocità dell'alleanza che Dio propone a Israele, donandogli la terra e la libertà. Non la terra e la libertà. Cioè la terra accettata nella libertà. Cioè questo è il dono di Dio, che è tale soltanto quando è riconosciuto, quando liberamente è ridato, appunto. Seconda parte dei versetti, la decima triennale, i versetti dal 12, no? Al 12 al 15. Questo atto di fede, all'inizio di questa seconda parte del racconto, porta alla gioia di vivere la reciprocità dell'alleanza. E a questa gioia, in maniera che non sospettavamo, avete visto già il versetto 11, chi se l'aspettava? Gioirai con il levita e con il forestiero che è in mezzo a voi. No. Cioè a questa gioia vengono associati il levita e lo straniero immigrato. Queste persone, a cui nel versetto 12 e 13 si aggiungono l'orfano e la vedova, quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate il terzo anno, l'anno delle decime, le avrai date al levita, al forestiero, all'orfano e alla vedova. Tutte queste categorie, il levita, lo straniero, l'orfano e la vedova, cosa hanno in comune? Quello di non avere alcun diritto alla terra. Non hanno alcun diritto a una parte della terra donata da Dio. Se essi partecipano alla gioia del credente israelita che ha appena offerto le primizie sono per loro, no, condividendo con loro il frutto del suolo attraverso il dono della decima, si realizza appunto la fede, si realizza il controdono. Anche questo gesto è legato all'atto di riconoscenza. Colui che riconosce di avere lui stesso ricevuto da un altro ciò che possiede è pronto a entrare nel movimento del dono, prolungandolo in un gesto di condivisione con colui che non ha. E anche qui la riconoscenza, avete sentito, si fa parola al racconto dell'azione di Dio a favore del suo popolo. In eco a questa azione, ciò che il Signore ha fatto per lui, il credo della prima parte, l'israelita lo fa per colui che non ha parte all'eredità della terra. Versetto 13, appunto. Dirai davanti al Signore tuo Dio: ho tolto dalla mia casa ciò che era consacrato. Consacrato dalla grazia, appunto. No, consacrato dal dono. Ho tolto dalla mia casa ciò che era consacrato e l'ho dato al levita, al forestiero, all'orfano, alla vedova. Secondo quanto mi hai ordinato, non ho trasgredito né dimenticato il tuo comando, la tua parola. Quindi, luogo di alleanza nella reciprocità, il dono di Dio è inseparabilmente anche il luogo della liberazione del povero e della condivisione col povero. Per cui per un credente entrare nell'alleanza da essere libero comporta che riconosca il dono come dono e non se lo accaparri per sé. Ciò che viene espresso contemporaneamente dalla condivisione e dall'azione di grazia. Tutto questo racconto, per uno che si abitua un po' a muoversi nella scrittura, sembra costruito in contrappunto, è un eco significativo del racconto dell'Eden, del peccato appunto, della menzogna, del rifiuto di fiducia, della non accettazione del dono, della presa di possesso del dono nascondendosi, appunto, no? E questa potrebbe essere un'indicazione che siamo di fronte a una chiave di lettura di tutto il Pentateuco, di tutta la Torah. Con questa legge sulle primizie e sulle decime. Questa è una religione, è originale, ve lo dico io. Non è che tutte le religioni funzionano così, Questo testo, appunto, di Deuteronomio 26 ha tutto un eco nell'Antico Testamento. Io vi cito soltanto due o tre esempi. Il primo, evidentemente, ci sono tanti altri testi di questo tipo, temi di questo tipo, proprio nel Pentateuco, nella Torah, su questo legame tra Dio e il prossimo. Vi faccio due o tre esempi. Sapete che al centro dei comandamenti, delle dieci parole, che è il centro di tutta la Torah, e al centro delle dieci parole c'è il precetto del sabato. Cioè il rispetto della dimora di Dio tra gli uomini, il rispetto del santuario, lo star di fronte a Dio, la santità della nostra vita, che poi deriva... da cui deriva la santità del corpo, la santità della fraternità, quindi non uccidere, non rubare. Da che cosa deriva? Dallo stare di fronte al santo, al tempio di Dio, no? Alla cui protezione sono i comandamenti, i cosiddetti prima tavola, che custodiscono l'immagine di Dio, no? E al centro dell'immagine di Dio c'è il tema del riposo di Dio, del sabato di Dio, della sua trascendenza, no? Della sua santità, appunto, della sua custodia. Cioè, se l'uomo non si ricorda di Dio e non riparte continuamente di Dio, non riconosce più qual è la regola dei giorni suoi, la regola dei giorni suoi, il riposo di Dio o il santuario della grazia, appunto. No, se non ti ricordi della grazia di Dio non sai più cosa vuol dire fare l'uomo, secondo questa logica, perché se ne parlavano giustamente. L'uomo invece di questa nostra società, persino i ragazzini, partono dall'idea: cosa c'entra Dio? Basta essere onesti, no? Perché ci metti di mezzo Dio? Cioè, pensano subito che è una furbizia religiosa, qualcuno che vuol mettere dentro la religione, cosa ci fa? Anzi, ci dà fastidio. Per questo invece non si poteva dire niente sull'uomo se non a partire dal santuario di Dio, no? E il Papa a sua maniera sta dicendo questa cosa, magari poi detta così, ancora ieri i giornali erano pieni, no? Che i diritti si devono fondare su Dio, ma se la dici così non è accettabile dall'uomo d'oggi. Però non è sbagliata, anzi è vera di per sé questa cosa qui. Però per arrivare in qualche maniera a proporre sta roba qui e a mostrarne la plausibilità, oggi dobbiamo risalire tutta la china della secolarizzazione, scavare, accettare l'autonomia, accettare la ragione, andare a fondo. Ma è una cosa che dici: no, c'è Dio. Ci abbiamo messo qualche secolo, qualcuno ti dice così, no? A liberarci di Dio, ci abbiamo messo qualche secolo, adesso non può arrivare un prete a dire si fonda su Dio. Nella versione del Deuteronomio, dei 10 comandamenti, Deuteronomio 5, il riposo del sabato, il precetto, anche qui vedete, no? Un precetto, e quindi tu puoi assimilare la parola di Dio soltanto facendo. Il rito ha questo senso, soltanto osservando il sabato ne capisci il senso. No. Il precetto dell'osservanza del sabato e del racconto che lo giustifica anche qui. Perché devo riposare il sabato? Per andare a sciare? No, per noi. Il riposo del sabato è giustificato dall'esigenza dell'anamnesi, dell'esigenza di far memoria della liberazione ricevuta, della libertà ricevuta. Ricordati, dunque sto commentando Deuteronomio 5, versetto 15, la prima parte del versetto 15. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Cioè, osservando il settimo giorno, il riposo, si manifesta simbolicamente, appunto, ritualmente, iscrivendolo nel corpo e quindi nella prassi e quindi nella morale e quindi nella libertà tradotta poi nel comportamento quotidiano, appunto. Si iscrive simbolicamente con la forza che ha il simbolicamente, cioè ci unisce effettivamente al riposo di Dio il rito, se è con fede, se è portandogli la vita che si celebra, appunto, se il rito esprime la verità poi della vita, si esprime simbolicamente la fede nel Dio dell'Esodo, liberandoci dalla schiavitù simbolicamente rappresentata dall'affanno dei giorni di lavoro. Voi che siete affaticati e oppressi, io vi darò il riposo, l'eterno riposo, che è il sommo della pienezza, no? Centro del cantico, il tema del riposo. Ma come in questo caso, non si tratta solo di sospendere il lavoro per ricordarci di Dio. Bisogna anche dare agli altri la possibilità del riposo. Non fare alcun lavoro, continua così il comandamento del sabato nella versione del Deuteronomio, non fare alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcun'altra delle tue bestie, né il forestiero che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Quindi, in questo senso, il sabato, o il santuario di Dio, appunto, no? È insieme custodia di Dio e del prossimo. È rivolto il precetto, è rivolto a Dio e al prossimo, perché comanda di ricordarsi dell'azione liberatrice di Dio e di riprodurla nei confronti del fratello. Anche qui, vedete, il giusto rapporto con Dio si esprime nel rispetto dell'altro e della sua libertà.